voi. Bogoman a te! A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? So mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E allora un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, i compagni e le compagne. Siamo sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e oggi lunedì 13 luglio andiamo con una nuova puntata di Impatto, Voci contro le nocività. Le puntate insomma estive del mese di luglio sono quelle che insomma preannunciano la fine della stagione di questa trasmissione, che con tutta probabilità avrà giusto un'altra puntata verso la fine del mese. Ma andiamo con la scaletta della trasmissione odierna. Faremo un aggiornamento settimanale di alcune situazioni distribuite un po' per tutto il Lazio, quindi passeremo dal Bana a Rocca Cencia a Fonte Nocera al presidio della discarica del Divino Amore. E continuiamo la trasmissione con una corrispondenza dalla Val di Susa alla fine di questa prima serie di giornate di campeggio. In valle ce ne saranno delle altre, ci facciamo raccontare com'è andata e che prospettive ci sono. E visto che è luglio, l'abbiamo inaugurata da varie settimane, continuiamo con notizie locali e internazionali per quello che riguarda la balneazione, cioè il mare e in generale la sua salute. E allora ci risentiamo tra pochi secondi. Till you feel it, y'all. Ooh, ha, get down, y'all. Ooh, ha, get down. E allora apriamo i microfoni di questa radio, Radio Onda Rossa, ricordiamo il numero di il contatto telefonico che è 06 49 17 50, e che andiamo insomma con questo rapido aggiornamento sulla situazione per quello che riguarda il Lazio. Partiamo da Albano, perché insomma da parecchie settimane stiamo raccontando come la discarica di Roncigliano, ormai strapiena di rifiuti, il settimo invaso ormai quasi esaurito, è al centro di parecchie polemiche proprio rispetto alle volumetrie residue con l'amministrazione comunale e rispetto ai futuri e foschi progetti che ci sono su quell'area. Non parliamo del progetto di inceneritore, ma parliamo del proseguo della vita della discarica con l'esaurimento del settimo invaso. Insomma, la prospettiva di una nuova buca, di un ottavo invaso, non è assolutamente da sottovalutare. E insomma, passate le elezioni comunali, ancora da amministrazione comunale e Regione Lazio si fa il gioco delle tre carte per impedire che si prendano provvedimenti di tutela della salute della popolazione. In poche parole, non si vuole chiudere il sito di Roncigliano anche alla luce delle pesantissime constatazioni, rilevazioni fatte dall'ARPA in questi anni. Ormai gli sforamenti per le sostanze inquinanti nei pozzi che insomma della falda acquifera sotto la discarica sono più di 200, un numero veramente importante e significativo, però che a quanto pare non fa né scattare né preludere la che minima idea di chiusura della discarica di Roncigliano. E quindi insomma sicuramente un'estate rovente per tutti i cittadini e la popolazione residente, perché va avanti le operazioni di riempimento e le puzze come sempre col gran caldo diventano sempre più insopportabili. Tra l'altro ad Albano questa settimana c'è stata, a pochi giorni dall'insediamento della nuova giunta che praticamente riconfermava quella vecchia con la vittoria del sindaco di Albano Marini, a una settimana dall'insediamento c'è stata un'operazione di polizia della magistratura con perquisizioni su un'inchiesta di favori e voto di scambio al posto di posti di lavoro. È coinvolto un consigliere e assessore o ex assessore della maggioranza del sindaco Marini, e le aziende coinvolte in questa operazione sono la Volsca Ambiente, che è l'azienda che si occupa, guardate un po', della raccolta dei rifiuti, e l'agenzia interinale Job Italia S.p.A., che si tratta di un'agenzia interinale che fa interposizione di manodopera e che avrebbe collaborato per fare in modo che venissero assunti 40 persone in cambio di pacchetti di voti. E questo a distanza di una sola settimana dall'insediamento della giunta è veramente una, insomma, sicuramente una notizia e un avvenimento che non è di secondo ordine, perché insomma dà il segno su quali basi si regga il consenso della maggioranza che regge e che reggerà per i prossimi 5 anni il comune di Albano. Quindi insomma una situazione classica, quella del voto di scambio per posti di lavoro nella società che fa la raccolta dei rifiuti. Storie analoghe nei mesi passati sono avvenute a Marino sotto altra forma. Qui si parlava di posti nel commercio al Burger King, ma insomma la filiera clientelare è praticamente la stessa. Quindi aspettiamo da Albano notizie proprio sugli sviluppi della vicenda relativa al settimo invaso. Purtroppo non abbiamo ancora notizie della sentenza del TAR dell'8 maggio, quella relativa ai contributi pubblici che i CIP6, di cui il consorzio Coema aveva diritto per costruire l'inceneritore d'Albano, questi soldi erano stati persi dal consorzio che ha fatto ricorso al TAR. La discussione c'è stata lo scorso 8 marzo, i 60 giorni di segretezza della sentenza sono ormai praticamente trascorsi, però ancora non si capisce che decisione abbia preso il TAR rispetto a questi soldi di cui insomma il consorzio Coema non aveva più diritto e infatti ne aveva perso la disponibilità ed è dovuta ricorrere a un ricorso. Quindi insomma speriamo di avere da questo punto di vista notizie al più presto, anche per capire come riprendere le mobilitazioni proprio contro il progetto di inceneritore, e con questo insomma speriamo di rilanciare una nuova estate di iniziative ad Albano. Sicuramente a fine mese, anzi i primi di agosto, sabato e domenica, un nuovo discamping per un momento di socialità e per rifare il punto della situazione delle mobilitazioni proprio nel quadrante dei Castelli Romani e del litorale. E allora, dopo questo aggiornamento d'Albano, mettiamo un pezzo musicale e ci risentiamo invece con gli sviluppi da Roma e dal resto del Lazio.
And you think you have to want more than you need. Till you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
E bentornati in onda, sempre dagli 87.9, sempre Radio Onda Rossa. E Impatto continua con le notizie, come dicevamo, dal Roma e dal resto del Lazio. Sì, perché lo scorso 9 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara europeo per la realizzazione di un impianto di compostaggio a Rocca Cencia. E quindi il primo passo ufficiale per dare il via a questa operazione, insomma, è ufficialmente stato intrapreso. Il valore della base d'asta è di 21 milioni e 800 mila euro. L'aggiudicazione del bando avverrà mediante procedura aperta con lotto unico, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa tra punteggio tecnico e punteggio economico. E questo, insomma, come nota tecnica. Continuiamo a leggere il comunicato dell'AMA, che parla, insomma, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando per la realizzazione dell'impianto di Rocca Cencia. Il comunicato continua dicendo che attualmente AMA è dotata di un unico impianto di compostaggio, sito a Maccarese, che lavora circa 22.000 tonnellate l'anno, a fronte di oltre 119.000 tonnellate di scarti alimentari raccolti nel 2014. Purtroppo l'AMA in questo piccolo resoconto si scorda di precisare che l'impianto sito a Maccarese è un impianto aerobico, mentre l'impianto di Rocca Cencia è un impianto anaerobico, e questa parola, queste due parole molto simili, facili da confondere, in realtà dal punto di vista di impiantistica cambiano parecchio, anzi c'è addirittura un mondo diverso, un mondo con l'ossigeno e un mondo senza ossigeno. Un mondo senza ossigeno dove si fanno fermentare rifiuti, si producono dei gas che vengono bruciati e dai quali si produce energia elettrica, beh, questo è il mondo di Rocca Cencia. Continuiamo a leggere il comunicato che dice che il nuovo impianto di Rocca Cencia è invece pensato per accogliere ogni anno circa 40.000 tonnellate di scarti alimentari e organici e circa 10.000 tonnellate di rifiuti verdi derivati dalle attività di sfalcio e potatura. Al regime consentirà quindi, insieme con quello di Maccarese, di triplicare il quantitativo annuale di rifiuti organici trattati negli impianti di proprietà AMA, che arriverà a 70.000 tonnellate. Purtroppo nel comunicato l'AMA si scorda di spiegare questa sottilissima differenza che c'è tra l'impianto di Maccarese e l'impianto l'impianto già esistente di Maccarese e l'impianto che invece dovrà avvenire a Rocca Cencia, perché parliamo proprio di due mondi assolutamente lontani e imparagonabili. Un conto è il compostaggio aerobico e un conto è il compostaggio anaerobico. Il compostaggio anaerobico è una procedura industriale molto complessa che ha delle conseguenze molto serie. E in particolare, insomma, si parla delle emissioni gassose e dall'altra di cosa fare del digestato, questa sostanza alla fine del processo che rimane come rifiuto speciale e non come compost di qualità come qualcuno vorrebbe farci credere. Quindi vedremo come andrà a finire questo bando di gara europeo e quali saranno le aziende che concorreranno per insomma portare a casa questi 21 milioni di euro di lavori e poi magari anche la gestione dell'impianto, che è insieme all'AMA insomma la cosa più importante. La notizia insomma dell'apertura del bando di gara per la centrale di compostaggio anaerobico di Rocca Cencia ha sicuramente scatenato insomma un po' le reazioni di Maglio Cerroni, che nelle settimane passate aveva udito il sindaco di Roma Marino dire che prima si fa l'impianto di Rocca Cencia e poi una piccola discarica di servizio, tant'è che ha sentito dire così che ha preso la palla al balzo e lo scorso 7 luglio ha inviato al sindaco di Roma Marino, pubblicizzandola sui propri mezzi di informazione, una lettera molto accurata in cui spiega che la discarica di Malagrotta è stata chiusa prima della sua morte ufficiale rispetto al progetto, è stata chiusa per volontà politica, per troppa essere troppo zelanti, e afferma che insomma nella lettera segnala al sindaco di Roma che questa operazione è costata alla città tantissimo dal punto di vista economico. E invece proprio dentro la discarica di Malagrotta ci sono le volumetrie residue per fare una piccola discarica di servizio della città di Roma, quella che il sindaco di Roma auspicava qualche settimana fa. E quindi segnala proprio questa situazione veramente allucinante, addirittura la possibilità di poter riaprire la discarica di Malagrotta per come piccola discarica di servizio della città di Roma, come se tutto quello che è stato conferito, portato lì fino adesso, sparisse magicamente. Cerroni fa anche insomma dei numeri rispetto ai soldi che i benefici che ne potrebbe trarre la città di Roma e di conseguenza anche lui da questa operazione, mentre segnala tutti i problemi che ci sono stati a Malagrotta in questi anni da quando insomma la discarica è stata chiusa, e in particolare segnala il fatto che la gestione delle acque nel sito di Malagrotta è stata una gestione pessima che ha avuto conseguenze nefaste, perché insomma un po' tutti gli invasi hanno, logicamente con scarsissima manutenzione, hanno dovuto sopportare dei flussi d'acqua molto forti, e questo ha provocato degli allagamenti con fuoriuscita di percolati un po' in tutta la zona della Valle Galeria, e questa come conseguenza della chiusura, secondo Maglio Cerroni, come conseguenza della chiusura della discarica di Malagrotta, non come conseguenza dell'assoluta incuria in cui viene tenuto quel posto. E quindi insomma continuano le pretese economiche di Maglio Cerroni alla città di Roma e alla regione Lazio, e continuano anche pretese assurde come quella di riaprire la discarica di Malagrotta per cercare insomma di ruspare ancora qualche soldino. Quindi queste insomma sono un paio di notizie che proprio sono per quello che riguarda la città di Roma. Qui invece a Via De Volsci, per quanto ci riguarda, avevamo dato notizia che la scorsa settimana erano stati portati i cassonetti della raccolta differenziata. In realtà i cassonetti stradali non sono ancora stati rimossi, e quindi la raccolta differenziata vera e propria non è ancora partita, e quindi non possiamo dare un giudizio di quello che sta succedendo almeno qui nel quadrante di San Lorenzo. Però insomma tra qualche settimana sicuramente avremo le idee più chiare su come funziona la raccolta differenziata in un quartiere abbastanza popoloso come quello di San Lorenzo. Tra le altre notizie, torniamo sempre al Lazio, e in particolare a una situazione che abbiamo toccato proprio nelle settimane passate, perché il TAR ha segnato la sospensiva dei lavori alla discarica di Forte Nocera. Quindi i lavori per costruire questa discarica, che ufficialmente è di rifiuti inerti, ma con a fianco un TMB e un sito di compostaggio, ancora non si è capito se è aerobico o anaerobico, però insomma che ha tutte le caratteristiche di un piccolo ecodistretto o ecoparco, insomma come li chiamano adesso. Insomma fortunatamente i lavori sono stati interrotti, cioè questa sospensiva per cautelare, perché insomma un po' tutta l'operazione pare molto losca, e quindi gli aspetti insomma l'abbiamo segnalati anche in altre puntate, riguardano proprio tutta l'azienda che stanno portando avanti questa operazione, che godono insomma di vantaggi da parte dell'amministrazione veramente molto strani. Quindi questo per quello che riguarda Fonte Nocera. Invece per quanto riguarda la Falcognana e il sito Ecofer, sito che insomma è stato candidato a sostituire Malagrotta qualche anno fa, proprio le dichiarazioni del sindaco di Roma Marino, che hanno messo in agitazione Cerroni, hanno messo in agitazione anche il presidio no discarica della Falcognana, perché insomma spaventati da questa piccola discarica di servizio per la città di Roma, sanno bene che quel sito insomma può sempre trasformarsi in una discarica di rifiuti urbani. Però la Ecofer Ambiente SRL, qui in un comunicato stampa del 7 luglio 2015, smentisce possibili ampliamenti della discarica e smentisce che abbia intenzione di voler utilizzare nuovi codici CER per introdurre nuovi tipi di rifiuti all'interno della discarica. Quindi questa è una presa d'atto da parte della proprietà della discarica Ecofer della Falcognana, però insomma vediamo come andrà a finire e se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Allora, per quello che riguarda i rifiuti a Roma e dintorni è veramente tutto. Andiamo con un'altra musica e ci risentiamo tra pochi con una corrispondenza dalla Val di Susa.
E torniamo in onda adesso, sempre qui dai microfoni d'impatto. Siamo in collegamento con una compagna che in questo momento è in Val di Susa. Giulia, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao Giulia.
Allora, sono sì. A Venaus perché ieri è arrivato qui, insomma, è terminato la grande marcia, così chiamata, che è stato un campeggio itinerante organizzato dai compagni francesi per attraversare il lato francese delle Alpi e quindi portare un po' il discorso sull'alta velocità, sulla lotta anzi all'alta velocità e il movimento No TAV dall'altro lato della frontiera, che ovviamente è una situazione un po' differente rispetto a quella italiana. Sicuramente non c'è un grosso movimento di opposizione e un po' riguarda anche il progetto, nel senso che la parte francese in realtà subisce molto di meno questo sconvolgimento del progetto, perché la parte francese riguarda pochi chilometri di tratta e anche il finanziamento è relativamente più ridimensionato. E nonostante questo, ovviamente molti francesi in questi anni sono venuti in Italia, hanno partecipato al movimento, ai campeggi, ai momenti di discussione, di incontro, e quindi anche ricalcando un po' l'esperienza dell'anno scorso del campeggio itinerante che si era fatto invece qua in valle, hanno deciso di fare una cosa simile e quindi hanno attraversato tutti i paesini delle Alpi dal lato francese. Mi hanno detto abbastanza faticoso perché sono anche molto distanti, insomma c'erano dei giorni in cui si facevano 10-15 chilometri a piedi, e per due settimane quindi sono stati in marcia. La marcia è cresciuta piano piano e è arrivata ad avere circa 200-300 persone, 200 partecipanti. Hanno avuto solo un po' di problemi alla frontiera venerdì, quando dovevano passare il valico al Moncenisio, perché la polizia italiana non voleva farli passare. E hanno dovuto aspettare delle ore, ci sono state un po' di contrattazioni, c'è stata un po' di tensione anche perché poi non so se ve lo ricordate, circa un anno fa c'era una manifestazione a Lione e invece la polizia francese bloccò i Notav, i pullman Notav alla frontiera e non li fece proprio passare, quindi probabilmente si voleva fare la stessa cosa. Però insomma, grazie anche all'aiuto di alcuni compagni che sono venuti dalla valle, che hanno fatto un po' da tramite e sono riusciti poi dopo qualche ora di tensione a passare. E sono arrivati in valle, hanno attraversato l'alta valle e quindi sabato sera c'è stato una battitura e un concerto a Chiemonte, dove insomma c'è proprio il cantiere, quindi diciamo dove prima si facevano i campeggi Notav fino a 3 anni fa, c'è proprio il cancello del cantiere adiacente, quindi con tutta la polizia schierata si è fatta la battitura, che è una cosa un po' rituale che ormai si fa da anni, ovvero ci si avvicina al cancello e si fa rumore. Quindi si è stati lì sabato sera e poi l'ultimo giorno si è arrivati a Susa e si è fatta un'assemblea diciamo internazionale con i ragazzi arrivati dalla Francia e con il movimento No TAV qui.
Ho capito. E senti, com'è l'atmosfera? C'è entusiasmo? Quante sono le persone? Com'è in questo periodo l'opposizione in Val di Susa?
Beh, il movimento diciamo che quest'ultimo anno ha avuto un momento non particolarmente felice, nel senso hanno avuto delle difficoltà dovute principalmente alla grossa repressione che hanno subito, a parte gli arresti per terrorismo che insomma come accusa è anche caduta, quindi sicuramente quello ha aiutato un po' a riassestarsi. Comunque cioè le persone che abitano qui sono tartassate da multe, da piccole denunce, da fogli di via, però nonostante questo comunque ci continuano a essere iniziative, si continua a mobilitarsi partirà un altro campeggio dal 18, quindi insomma poi chi vuole venire in valle in realtà trova sempre accoglienza.
Questo sarà
a Venaus dal 18 e il programma si trova in rete, insomma poi magari quando partirà si farà un altro collegamento.
Ah, sicuramente.
Ma poi mi dicevano che i lavori della talpa che sta su Acchimonte, che sarebbero i lavori, cioè la talpa dovrebbe scavare il tunnel esplorativo per fare ancora delle analisi preliminari, quindi quando si parla di cantiere in realtà, cioè si parla di quel cantiere lì, cioè non sono i lavori della tratta effettiva, i lavori preliminari alla costruzione della tratta. E pare che la talpa sia ferma da un certo periodo di tempo perché hanno trovato una falda acquifera dove stavano scavando e ci sarebbe, sembra insomma, un lago sotterraneo. Quindi devono capire come cambiare traiettoria, perché ovviamente se prendono la falda si allaga il tunnel che stanno scavando, sarebbe anche abbastanza pericoloso. Quindi per ora i lavori stanno più o meno fermi. Poi ovviamente cercano sempre di far trasparire poche informazioni, di far uscire poche informazioni su ciò che avviene effettivamente in cantiere, però già questa notizia della talpa dimostra
come appunto il lavoro sia estremamente delicato e quindi ulteriormente conferma la pericolosità di quest'opera sul territorio, insomma, no?
Sì, poi la pericolosità di quest'opera ormai, cioè è un dato, ritengo sia un dato ormai acquisito da anche, cioè, vorrei dire, dalla gran parte della popolazione italiana, perché comunque sono usciti poi vari scandali, a parte gli scandali di corruzione sulla tratta, quella anche fiorentina, però anche dei dati di delle polveri che insomma e dello smeriglio di tutto il materiale di risulta e poi viene stoccato e viene prodotto durante i lavori. Anche mi pare anche alcuni operai si fossero sentiti male, ora non ricordo bene quando, che periodo, però insomma questo è un dato ormai acquisito. Quello che rimane è fondamentalmente la volontà politica di costruire quest'opera, perché è solo questo che tiene in piedi questo mostro, cioè la volontà di costruirla, anche perché cioè, sanno benissimo che comunque è diventato un po' un simbolo di opposizione a un certo tipo di non solo di governo, ma di governabilità, di governance, come si dice, e quindi non si può darla vinta, però insomma qui si continua a resistere, ci sono continuamente iniziative, poi ci sono continuamente anche persone di passaggio che vengono a vedere, a conoscere questo posto. Quindi io inviterei insomma chiunque voglia a passare, sia quando c'è il campeggio che quando anche non c'è, perché poi ci sono i presidi che comunque possono accogliere le persone che vengono qui.
Certamente. Poi tra l'altro il campeggio Nottav è sempre l'occasione per l'incontro di realtà differenti, di movimenti d'opposizione differenti, sempre su tematiche delle grandi opere. Infatti ricordiamo che poi all'interno del programma del campeggio è previsto per il martedì 21 l'incontro tra le realtà Nottav, quindi Nottav della Val di Susa, del Terzo Valico e di Brescia. E mentre il sabato ci sarà, il sabato 25, un dibattito sullo Sblocca Italia, sulle grandi opere, quindi verranno coinvolti anche movimenti come il No Imbrina, la discarica di Bagnoli, l'opposizione alla discarica di Bagnoli, e quindi questo, come anche il No Muos, sono sempre delle occasioni estive per rincontrarsi tutti e comunque elaborare insieme una visione comune, dal momento che il problema è appunto quello delle volontà politiche, come dicevi te. Tu ci sarai per il campeggio? Sarà possibile ricontattarti anche in questa occasione?
Non lo so.
Vedremo.
Vedremo.
Va bene, ti ringraziamo Giulia allora per questa corrispondenza. Ti auguriamo buon fresco finché stai lì. Almeno te.
Grazie.
A presto, ciao.
Ciao.
E torniamo in voce, anticipiamo con due notizie brevi la parte successiva che sarà dedicata al mare italiano. Due notizie inerenti, diciamo, a disastri ambientali e conseguenze sulle aziende che li producono. Due notizie che apparentemente potrebbero anche sembrarci delle buone notizie. Una arriva dalla Ilva Nostrana di Taranto e l'altra dalla BP, la British Petroleum, che appunto nel 2011 ha provocato il disastro nel Golfo del Messico. Per quel che riguarda l'Ilva, la notizia di inizio mese, diciamo, è che la procura di Taranto ha rifiutato la richiesta di patteggiamento arrivata dai legali dell'azienda. Gli avvocati infatti dell'Ilva avevano presentato un'istanza per cui, appellandosi alla legge sulla responsabilità giuridica delle imprese, proponevano un abbassamento della sanzione a 3 milioni di euro, la non applicazione dell'interdizione all'attività e la confisca di 10 milioni di euro, proposta appunto che è stata rifiutata dai PM, dal momento che comunque sia il danno stimato all'ambiente si aggira intorno a 1.800.000.000 di euro, e quindi una tale parcellizzazione non è stata neanche presa in considerazione. Inoltre il procuratore Franco Sebastio ha definito ineluttabile il rinvio a giudizio del leader di Sel, Nichi Vendola, che come ex governatore della Puglia è indagato all'interno di questo processo per concussione, nonché del sindaco di Taranto Ipazio Stefano, accusato invece d'abuso d'ufficio. Quindi il processo va avanti e vediamo che cosa si svelerà poco a poco. Per quel che riguarda invece il Golfo del Messico, ricordiamo appunto che nel 2010, quando esplose la piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, ci fu quello che è stato uno dei più grandi incidenti marini di sversamento di petrolio, insomma, della storia del mondo. E insomma, dopo anni, in qualche modo si è arrivato ad un accordo sul pagamento dei danni appunto ambientali, che hanno raggiunto la cifra record per gli Stati Uniti di 18,7 miliardi di dollari, soldi che verranno distribuiti tra i cinque paesi che si affacciano, i cinque stati statunitensi appunto che si affacciano sul Golfo del Messico, ossia l'Alabama, la Florida, la Louisiana, il Mississippi e il Texas. E ancora, diciamo, ci sarà questa cifra verrà comunque sia parcellizzata nel corso di alcuni anni, 18 anni, e siccome però chi vuole casca sempre in piedi, a quanto pare dopo l'annuncio dell'accordo le azioni della BP hanno registrato un'impennata, un rialzo, quindi probabilmente il mercato si aspettava anche qualcosa di peggio, e in fondo, anche se la cifra è così alta, la BP potrebbe anche essersela cavata.
E allora continuiamo con la musica e torniamo poi con altre notizie, però dal mare nostrano.
Senza voglia di tornare, musica,
E allora, finita la canzone, sfumata in malo modo, continuiamo la trasmissione e continuiamo con la sezione estiva di questa trasmissione. E è cominciata, insomma, parlando delle situazioni internazionali, anche veramente pesanti, e invece adesso ci occupiamo di quelle locali. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'Emilia Romagna, delle Marche. Questa volta passiamo all'Abruzzo, perché un po' come con il passare delle settimane estive, segnalazioni di problemi relativi alle acque insomma aumentano, e il Mar Adriatico pare essere quello con più problemi. Sempre in tutte queste, insomma, eventi sono sempre legati al cattivo funzionamento dei depuratori. In particolare questa settimana un comunicato di Goletta Verde, che appunto sta girando per l'Adriatico, ha monitorato la costa abruzzese e ha riscontrato 9 punti inquinati su 7, 7 punti inquinati su 9 monitorati. E quindi, insomma, una bella media, rispetto a media molto alta rispetto all'inquinamento del Mar Adriatico nel tratto abruzzese. I punti più esposti sono quelli nella provincia di Teramo, ma abbiamo anche Vasto, Alba Adriatica, Pescara e insomma varie località. Questo, insomma, non ci pare molto strano, vista la condizione dello stesso mare, sempre il Mare Adriatico, e della stessa costa in Emilia Romagna e nelle Marche. Fortunatamente in Abruzzo casi di malesseri, febbre e vomito non ci sono stati, però comunque sia queste analisi fatte da Goletta Verde sono molto indicative. Però le stesse analisi hanno fatto storcere il naso ai dirigenti dell'ARTA Abruzzo. L'ARTA è l'Agenzia Regionale della Tutela Ambientale, e in particolare, insomma, il direttore generale Mario Amicone risponde per le rime, dicendo che le analisi fatte da Goletta Verde non sono negli standard di legge e quindi non possono essere considerate come veritiere, o comunque alle quali le istituzioni si debbano in qualche modo rispondere, perché non rispettano tutti i canoni del caso. Però che qualche problema nel Mar Adriatico abruzzese c'è, ce lo conferma un altro articolo, e questa volta si parla di un'intervista a un biologo sempre dell'ARTA Abruzzo, che parla della situazione in questi giorni nel mare abruzzese, le segnalazioni che ci sono state di macchie di gruppi di alghe o microalghe di colore giallo vagare sulla costa, una situazione molto simile a quella delle mucillagini del 1989, che invasero la costa abruzzese, ma tutta la costa adriatica, compresa Emilia Romagna e Abruzzo, compresa Emilia Romagna e Marche. Bene, come allora, anche in questo caso, insomma, la presenza di queste alghe di colore marrone è dovuta sicuramente a due fattori: l'alta temperatura e il cattivo funzionamento dei depuratori e gli sversamenti in mare dei prodotti, dei fertilizzanti agricoli, che stimolano in tutto insieme la crescita di queste alghe e poi la loro morte. Quindi che qualche problema nel mare abruzzese c'è, è sicuro, e le polemiche tra le varie agenzie che fanno a gara a chi fa le analisi in maniera più tempestiva è molto relativo. Quindi, insomma, una situazione sicuramente non molto edificante per le coste abruzzesi, e in generale continua, insomma, questa lenta atrofizzazione del Mar Adriatico, che poi tra l'altro è coinvolto anche in pesantissime operazioni, si vuole coinvolgere in pesantissime operazioni di trivellazione.
Sì, infatti, comunque sia, da tempo noi stiamo monitorando anche le lotte contro le trivellazioni e si sa che l'attuale governo italiano guarda molto in positivo questo ramo dell'economia che si potrebbe aprire nel nostro paese, al punto che volendo andare anche nello specifico di una tecnica di cui abbiamo parlato già in passato da questi microfoni, l'approvazione dell'utilizzo dell'air gun è stato anche l'elemento che ha permesso l'approvazione della legge sui reati ambientali. Infatti all'epoca inizialmente questa legge ne prevedeva il divieto, ma lo stesso Presidente del Consiglio si è messo di traverso ed è stato soltanto attraverso l'eliminazione di questo articolo che la legge è stata approvata. L'air gun appunto è una tecnica di diciamo esplorazione sismica che in molti paesi è ancora in sperimentazione, però comunque sia i dati che ci arrivano da questi paesi sono già abbastanza preoccupanti, tant'è che laddove con la legge contro i reati non è stato possibile bloccarlo, comunque varie parti della società civile italiana, varie associazioni stanno cercando comunque di aprire un dibattito su questa tecnica e bloccarla. In particolar modo sarebbe in discussione l'inquinamento acustico che produce, oltre a diciamo comunque sia il disturbo del fondale, la frattura del fondale, però sì, il problema è anche che sulla flora, sulla fauna marittima si avranno delle forti conseguenze proprio perché c'è un inquinamento acustico tale che per esempio in Namibia ha prodotto la decimazione della pesca del tonno e quindi ha distrutto un'economia locale che era fondamentale diciamo a livello di microeconomie a favore invece di una macroeconomia come quella del petrolio, che ovviamente non ha poi ripercussioni sulle popolazioni locali. E questa è una cosa che potrebbe succedere anche nel Mediterraneo, ovviamente, dove già diciamo il pescato diminuisce sempre di più, anche perché il Mediterraneo è uno di quei mari in cui i flussi sono tanti, i flussi commerciali, e adesso anche le trivellazioni che partono comunque dal nord dell'Adriatico e sono invece anche previste verso la Basilicata, verso la Puglia, verso l'Abruzzo, tutto ciò potrebbe ovviamente rendere il Mar Mediterraneo un mare vuoto, un mare inquinato e povero di vita, e quindi insomma abbiamo delle prospettive molto negative per le nostre future spiagge, ma anche insomma per le nostre piccole economie.
E allora insomma cerchiamo di fare in modo che questi ecosistemi si preservino attraverso la mobilitazione, la lotta e in generale l'informazione di quanto accade sui nostri territori. E continuiamo con notizia, questa viene da Nettuno, perché a Nettuno c'è cioè, sono due nuovi divieti di balneazione dal 13 luglio, uno a Creta Rossa e l'altra alla Divina Provvidenza. Questi due divieti sono stati emanati a causa del guasto al collettore fognario. Quindi quello che potrete trovare in quella zona non può essere altro che merda, e quindi bisogna stare molto attenti. Ripetiamo, località Creta Rossa e Divina Provvidenza. Vari stabilimenti sono interessati al divieto di balneazione presenti in quella zona e che dovranno quindi insomma prendere le contromisure necessarie. E continuiamo con le notizie dal litorale laziale e torniamo a quella che è una delle zone più critiche del litorale del Lazio, e ci riferiamo al litorale di Pomezia, perché insomma i dati sulla qualità delle acque nel Lazio sono noti e il comune di Pomezia ha una situazione critica a ridosso di tutti i fossi presenti nel proprio territorio che sfociano sul mare. Una situazione critica che è stata notata dalla popolazione che ha riempito in questi giorni la città di Pomezia e le sue località balneari, e che si è fatta sentire in maniera pesante tramite mail e sms al sindaco di Pomezia. Il sindaco di Pomezia ha controbattuto che invece le analisi dell'ARPA sono eccellenti sul territorio di Pomezia e che quindi questo attacco rispetto alla qualità dell'acqua a Pomezia era assolutamente diciamo immotivato. Noi facciamo notare al sindaco di Pomezia che Pomezia ha comunque quasi 3 chilometri di costa su 9 chilometri dove c'è il divieto di balneazione sommando i 250 metri a destra e a sinistra di tutti i fossi, la situazione non è affatto buona. E quindi, insomma, che la costa di Pomezia l'acqua sia eccellente, insomma, abbiamo più di qualche dubbio. E ricordiamo a tutti che, insomma, come si fa a definire qual è la zona inquinata di un mare, quando, insomma, non si può assolutamente tracciare al suo interno nessun muro e nessuna linea perenne. E quindi, insomma, stare molto attenti a dove si fa il bagno a Pomezia e a Nettuno questa settimana. E noi andiamo con un'altra musica e ci risentiamo per i saluti.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa.
Se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira, sparagli piede, sparagli cuore. Finché sentendo tira e non sbagliare mira, sparagli Piero, sparagli ora.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora. Potere non lo logora.
E allora torniamo in onda per i saluti, ricordiamo che questa qui è Impatto, Voci contro le nocività, lasciamo i microfoni al tappabuchi e ricordiamo che il conto corrente postale per sottoscrivere e permettere a Radio Onda Rossa di andare avanti è il 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma, e insomma sottoscrivete così da permetterci di continuare.